Allora andiamo appunto in provincia di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, carcere decisamente noto per la mattanza dell'aprile 2020, quella perquisizione straordinaria così definita. In realtà un'azione coordinata su più livelli, con anche il beneplacito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nonostante i tentativi di deresponsabilizzazione nella catena di comando, insomma, sono emerse diversi gradi di progettazione di quel intervento muscolare di puro sadismo strutturale che ha portato al massacro di centinaia di detenuti con un'operazione assolutamente scientifica di somministrazione della violenza e della paura. E proprio quell'evento può servirci come chiave di lettura dell'amplificazione di questa definita tentativo di rivolta nel carcere appunto casertano di Santa Maria Capua Vetere. Secondo le veline della polizia penitenziaria, sarebbe stato un piccolo gruppo di detenuti composto da 4-5 italiani e un uomo africano. La cosa interessante appunto è che queste persone nella sezione di isolamento, il reparto Danubio, quindi assolutamente limitati nelle proprie possibilità di spostarsi all'interno non solo del carcere ma anche semplicemente della sezione, all'interno delle celle si sarebbero armati con per esempio le sbarre delle brande e quanto poteva essere trasformato in strumento probabilmente di difesa, addirittura visto la dinamica degli eventi. Ovviamente la lettura delle veline dei sindacati di polizia penitenziaria ci offre una narrazione assolutamente opposta. Non si capisce perché delle persone si sarebbero armate, chiuse all'interno delle proprie celle. Tra l'altro i due secondini rimasti feriti avrebbero riportato uno un trauma cranico, un altro una sospetta frattura alla mano. E sospetto lo sottolineerei, visto che avendo monitorato più e più volte i tipi di lesioni riportate dal personale della polizia penitenziaria, c'è una statisticamente rilevante presenza di fratture alla mano che molto semplicemente stanno a indicare pugni dati male, pugni caricati troppo. Altro aspetto interessante che delinea il livello di censura e di manipolazione delle informazioni che possono emergere dai contesti detentivi, ricordiamo il monopolio dell'informazione e quindi della censura, la regolazione dei rubinetti del flusso di informazioni è completamente in mano al personale della polizia penitenziaria, al loro ufficio stampa, ovvero i sindacati. Quindi è assolutamente impossibile capire che cosa avvenga se non con le testimonianze dirette delle persone detenute, quando hanno la possibilità di far attraversare le loro versioni dei fatti dalla strettissima membrana di censura che avvolge l'apparato detentivo. Ma appunto, per farla breve, è interessante come ci restituiscono all'interno di questo stesso corpo di informazione come i motivi non sarebbero ancora stati chiariti. Cosa vuol dire? Che quello che è tatticamente importante per loro far emergere è semplicemente il fatto che, oh poverini, due secondini si sono fatti male. Perché? Perché? Perché dei detenuti si erano asserragliati all'interno delle loro celle in una sezione di isolamento. A voler pensare male, sembrerebbe tanto un tentativo di autodifesa di questi uomini detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. È un tentativo di ribaltare la relazione tra carnefici e vittime che è stata ampiamente raccontata, che è ampiamente emersa con evidenze palesi semplicemente grazie al fatto che non sono riusciti a distruggere i filmati di quell'aprile 2020 che hanno immortalato il sadismo strutturale del corpo della polizia penitenziaria e la connivenza totale di tutti i partecipanti alla gestione muscolare della sicurezza in quel carcere. Pausa musicale, ci ascoltiamo dei Dunajská Vilna dalla Repubblica Ceca. Naji, e poi torniamo a parlare di abbandono sanitario, deumanizzazione, con due storielle che ce la descrivono abbastanza efficacemente. Buon ascolto.
Že se zdá být bez hranic. Letí v ní bad, 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 pták za sluncem nej na jich. He's on the road, 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 je na cestě. Hlavě má klec, 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 nekonečnou bez hranic. Se zdá být bez hranic. Letí v ní bad, 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 tak za sluncem dej na jich. He's on the road, 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 je na cestě. Hlavně má klec, 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 se nekonečnou bez hranic.
Arrivano un paio di messaggi al 346-6673-263. Un ascoltatore appunto ribadisce: guarda caso le fratture riportate dagli sbirri riguardano quasi sempre le mani, chissà come mai. Un altro contributo invece è una lettera da un detenuto del carcere di Santa Maria Capua Vetere che appunto restituisce la propria esperienza, la propria osservazione degli eventi di quel 6 aprile 2020. Cercherò di inserire nella prossima puntata di Bello con una prigione che brucia intanto un ringraziamento a chi contribuisce. Abbastanza a istruzione di Neubauten questo brano dei Dunajská Vilna. Come preannunciato, torniamo a parlare di apparato detentivo italiano, di sanità e carcere. La prima notizia riguarda la sorte di un uomo detenuto nel carcere di Alessandria, Maximiliano Cinieri, in attesa di giudizio, quindi è sottoposto a misura cautelare senza che ci sia stata una sentenza nei suoi confronti, che ha ricevuto in carcere una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica, SLA, malattia neurodegenerativa, con una prognosi decisamente nefasta, visto la forma particolarmente fulminante che lo ha colpito, e nonostante sia in attesa di giudizio, nonostante quattro diversi medici sostengano che le sue condizioni di salute non siano assolutamente compatibili con la detenzione in carcere, nonostante abbiano stabilito come gli rimangano al massimo dai 3 ai 5 anni di vita, nonostante il fatto che in carcere non possa seguire neanche le sedute di fisioterapia che potrebbero quantomeno interferire positivamente su un rallentamento del decorso e un minimo margine di conservazione della mobilità, ecco, nonostante, ultimo nonostante, lo stesso medico del carcere Don Soria di Alessandria abbia detto che una persona con questi sintomi metterebbe a rischio il funzionamento di tutta l'area sanitaria della struttura, ebbene il GIP, il giudice delle indagini preliminari, gli ha negato la detenzione domiciliare, addirittura richiesta con il braccialetto elettronico dal suo difensore per poter in qualche modo richiedere con tutti i livelli di monitoraggio, il massimo livello di monitoraggio possibile, il suo trasferimento all'interno del contesto della detenzione domiciliare. Niente. E ovviamente non si tratta certo di un caso unico e circoscritto. Comunque quest'uomo che non riesce neanche più ad allacciarsi le scarpe da solo, che deve affrontare anche il peso emotivo di aver, rendiamocene conto, ricevere una descrizione del proprio futuro di questo tipo in un contesto come quello carcerario, dove non si ha più alcun controllo sulla propria vita, dove si è privati totalmente dei propri affetti. Quest'uomo deve stare in carcere perché un magistrato ha deciso dal suo ufficio che le sue condizioni di salute sono assolutamente compatibili con lo stare chiuso in una cella. E sono davvero tantissime le storie di persone lasciate morire in carcere, non di morte improvvisa, ma di una condanna a morte informale, inappellabile, persone lasciate lentamente morire, private delle cure, private anche di un contesto affettivo in grado di sostenere la lotta contro qualunque tipo di patologia in modo molto, visto che non siamo solo macchine composte da flussi, apparati, organi, siamo individui e le condizioni affettive hanno dei risvolti fondamentali, come anche più volte ribadito da protocolli sanitari, ma questi non valgono, smettono di valere se si tratta del contesto detentivo, sono persone morte di tumore, lasciate morire di tumore, persone con sindromi degenerative, persone a cui vengono negate le terapie, la riabilitazione. Perché? Perché il carcere è un enorme contenitore che non ha veramente nulla di umano. Basti pensare che ogni anno circa un centinaio di persone muoiono per abbandono sanitario nelle carceri italiane, e in Italia formalmente non c'è la pena di morte. Restiamo in qualche modo a parlare di sanità e carcere. La seconda notizia riguarda una scoperta realizzata dall'associazione Yai Raya, che negli anni abbiamo sentito più volte e purtroppo stamattina non erano disponibili, quindi cercheremo magari di tornare meglio sull'argomento nella prossima puntata. In cosa consiste questa scoperta? Riguarda l'apparato sanitario, ma evidentemente non è una cura, non è un vaccino contro il sadismo del carcere, anzi, al contrario, è un'ulteriore dimostrazione della funzione di discarica sociale del carcere. Tutto parte da una segnalazione proveniente dai familiari di un uomo detenuto nel carcere siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto. Carcere particolare Barcellona Pozzo di Gotto, una struttura che da pochi anni ha assunto formalmente la funzione di carcere. Perché? Perché nasce come manicomio criminale negli anni del fascismo, negli anni 20, poi diventa ospedale psichiatrico giudiziario. E quindi, dopo la ipocrita chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è diventato un carcere che però contiene al suo interno un reparto di articolazione psichiatrica. Cosa significa? Semplicemente la stabilizzazione della funzione manicomiale del carcere. I reparti di articolazione psichiatrica una volta erano di osservazione psichiatrica, quindi servivano a monitorare eventuali episodi che potessero far emergere quadri clinici specifici. I reparti di articolazione psichiatrica stabilizzano invece la funzione appunto manicomiale contenitiva, la sezione per contenere le persone con diagnosi psichiatrica. Quindi sostanzialmente ci sono le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, per qualche centinaio di persone. Il resto sta nelle sezioni di articolazione psichiatrica, quindi il lascito, l'eredità del manicomio criminale. Ma insomma, per farla breve, tornando alla notizia vera e propria, l'associazione Yai Raya ha scoperto che circa il 40% delle persone detenute nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto ha perso il sussidio di invalidità perché gli sono state semplicemente negate le trasferte per effettuare le visite per il rinnovo. Quindi non si sono potuti presentare agli uffici dell'azienda sanitaria locale, territoriale, per rinnovare la diagnosi di invalidità e accedere al sussidio, e quindi gli è stato negato. Cos'è successo? Che addirittura alcune persone detenute sono state costrette a risarcire i contributi. Perché? Perché magicamente non erano più invalidi, e quindi se per esempio avevano ancora ricevuto un paio di assegni di sussidio al termine, alla scadenza del certificato di invalidità, adesso sono costretti a restituire il denaro ricevuto. Come dicevo, spero di tornare prossimamente ad approfondire in compagnia qualche compagno dell'associazione Yai Raya Onlus questo evento, questo fenomeno. Ma intanto quello che emerge, al di là delle storie specifiche di queste persone, La funzione un po' della struttura carceraria. Adesso il caso di Barcellona a Pozzo di Gotto è emblematico e ci aiuta a descrivere un fenomeno un po' più complesso. Che cos'è? Cioè, quando entri in carcere smetti di essere invalido, perché smetti di essere un individuo con lo stesso portato di bisogni e di dignità degli altri esseri umani. Quindi diventi un oggetto sostanzialmente indifferenziato, contenuto in questo deposito per la gestione delle eccedenze umane. Un deposito, una discarica che assume questa funzione perché è economicamente vantaggioso che sia così. Il carcere è deumanizzante, sì, certo, un po' per deterrenza, per sottolineare il profilo punitivo, il portato di sofferenza e via dicendo, ma è deumanizzante perché è un programma sociale low cost. Per essere più umano, per riconoscere come umani le persone al proprio interno, se volesse mai essere il carcere un programma per aiutare le persone a migliorare le proprie condizioni di vita, a ravvedersi, come ci raccontano, a far entrare il sole, come direbbe Gianni Morandi, dovrebbe costare di più. E quindi stravolgerebbe la sua funzione di scatolone di cemento per la gestione dei poveri. E quindi molto meglio e molto più economicamente prestante una bella discarica che ha addirittura il potere di sottrarti le risorse a cui avevi diritto.